Lode e ringraziamento al Signore, anch'io desidero dare a tutti un caloroso benvenuto nel prezioso nome del Signore, in particolare a coloro che oggi sono qui per la prima volta. Che Dio vi benedica in modo speciale. E poi è già stato menzionato che oggi il nostro amato fratello Golden è in mezzo a noi. Da tanti anni siamo profondamente uniti nel Signore. Apparteniamo allo stesso Dio, ce n'è infatti solo uno, che ha iniziato con Israele e che porterà a compimento la sua opera con Israele. E nel mezzo c'è il tempo delle nazioni. Siamo, e non lo diciamo solo a parole, ma siamo davvero grati di poter vedere in questi giorni la parola del Signore, specialmente la parola profetica nel suo adempimento. Il fratello Golden ha già menzionato ciò che disse il fratello Branham, e anche i profeti hanno annunciato che alla fine dei giorni le cose saranno semplicemente come Dio vuole che siano, come sarebbero destinate ad accadere. Qui davanti a me ho tre prediche del fratello Branham. Non le leggerò tutte, ma solo alcune righe del sermone del 6 agosto 1961, cioè ben 30 anni fa. E in questo sermone il fratello Branham dice: non ero contro la Germania, ero contro il nazismo, non ero contro l'Italia, ero contro il fascismo. E ricordatevi, all'epoca feci un'altra profezia, gli anziani se la ricorderanno. Dissi: tre grandi ismi emergeranno e troveranno spazio nel mondo: il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. Leggo dall'inglese un attimo, e cosa dissi? Questi tre sfoceranno nel comunismo. Ecco il paragrafo successivo. Poi vi avevo fatto ripetere a tutti e vi avevo fatto ripetere ancora una volta: tenete gli occhi puntati sulla Russia. Ve lo ricordate? Tenete gli occhi puntati sulla Russia, perché tutto finirà nel comunismo e poi tutto sfocerà definitivamente nel cattolicesimo. Ricordatevelo, alla fine dei tempi tutto finirà nel cattolicesimo. Predicato il 6 agosto 1961. Se rileggiamo i ritagli di giornali e osserviamo un po' gli avvenimenti politici, ci rendiamo conto molto chiaramente chi ha la parola, chi comanda, a chi danno ascolto i politici e chi alza la voce. Il fratello Gordon mi perdonerà se lo dico qui, ha solo fatto notare che ha dovuto affrontare momenti difficili. Ha dovuto affrontare momenti molto, molto difficili. Nessuno di noi e molti milioni dei nostri concittadini hanno dovuto affrontare ciò che lui ha dovuto affrontare. Abbiamo fatto insieme diversi viaggi in Israele e mi sia consentita anche questa osservazione. Ci sono viaggi in Israele buoni e cattivi, costosi ed economici. Noi facciamo quelli buoni e costosi. Chi vuole venire con noi è benvenuto. Ma il fratello Golden ha sofferto molto durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto l'occupazione tedesca. Da ragazzo 15-16 anni, sotto le SS, ha dovuto gettare stesso i propri compagni, ebrei, anziani e giovani, bambini e tutti gli altri, nei forni crematori. Tra loro c'erano perfino dei suoi parenti. Nessuno può immaginare la crudeltà che ha vissuto negli ultimi anni sotto l'occupazione tedesca. Provava un grande odio verso i tedeschi e questo è comprensibile. L'ultima guerra non è stata una guerra tedesca, l'ultima guerra è stata una guerra cattolica romana e non tedesca, per niente tedesca, né Bismarck né Guglielmo II né Hindenburg, nessuno avrebbe mai fatto ciò che hanno fatto i cattolici Hitler, Himmler e Goebbels, il tutto con l'approvazione del Papa e sotto la sua regia. Ma comunque sia, non è possibile esporre qui tutto questo nei dettagli. Quando si leggono i ritagli di giornale Papa e poi due punti, la Chiesa ha difeso gli ebrei. Chiunque abbia letto anche solo un po' di storia sa che le truppe tedesche non potevano sapere chi fosse ebreo in Jugoslavia, chi fosse ebreo in Polonia, chi fosse ebreo in Cecoslovacchia. L'esercito tedesco non poteva saperlo. Chi ha consegnato quelle persone? Chi le ha tradite? Non è così semplice come il Papa vorrebbe far credere oggi, affermando che la Chiesa abbia preso le difese degli ebrei. Non è affatto così semplice. La storia testimonia ciò che è realmente accaduto, che si tratti della notte dei cristalli o della sinagoga che è andata in fiamma a due passi dal Vaticano. Nessun Papa ha detto una parola, né tantomeno alcun vescovo. Oggi vorrebbero far credere che le cose siano andate diversamente, ma non solo la Chiesa Cattolica, anche altri dignitari hanno preso parte a tutto ciò. E stasera mi appresto a dire non ci sono più eccezioni, ormai tutti ne fanno parte. Tutte le denominazioni tornano al grembo materno attraverso il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il fratello Pesal mi ha fatto avere il giornale del Sud Press di Ulm con un articolo molto interessante, pubblicato anche in grande risalto. I pentecostali fiduciosi sul dialogo con la Chiesa Cattolica. Sappiamo a che punto siamo arrivati. In realtà avrei voluto portare con me la lettera che Duplessis mi scrisse nel 1959 quando arrivò dal Sudafrica e si mise sulle tracce del fratello Branham, sopraffatto dai grandi miracoli e segni, ma incapace di comprendere ciò che Dio stava compiendo attraverso quel ministero straordinario. Ed è stato proprio lui a gettare un ponte direttamente dal movimento pentecostale alla Chiesa Cattolica Romana. E noi non ne prendiamo certo a male questo. Tutte le chiese libere, dovrebbero infatti essere coinvolte nell'opera di Dio. Siamo però contrari quando le persone vengono ingannate e raggirate. Vi leggo qui un brano tratto dall'articolo. I pentecostali fiduciosi sul dialogo con la Chiesa Cattolica. In un colloquio con l'agenzia di stampa cattolica, Muller ha dichiarato a Bonn: il dialogo sui fondamenti biblici e sistematici dell'evangelizzazione è stato fruttuoso per entrambe le parti. Ora i pentecostali discutono di evangelizzazione con la delegazione cattolica romana. In un colloquio con l'agenzia di stampa cattolica, Muller ha dichiarato a Bonn: il dialogo sui fondamenti biblici e sistematici dell'evangelizzazione è stato fruttuoso per entrambe le parti. Ora i pentecostali discutono di evangelizzare con la delegazione cattolica romana, ma chi dovrebbe evangelizzare chi? Che cosa dovrebbe significare ancora l'evangelizzazione? E vi dirò una cosa: da quando Billy Graham ha fatto visita al Papa per la terza volta anche lì hanno adottato termini evangelizzazione, evangelizzare, poiché lui parlava sempre di evangelizzazione. Qui mi viene in mente la frase che il fratello Branham ha appena ripetuto a proposito di Billy Graham di Louisville. Diceva: sono in una città e si sono convertiti 30.000 persone, ma quando torno dopo un anno non ne trovo più nemmeno 30. Billy Graham se l'è presa con loro. Era un raduno di predicatori, ha detto: you lazy minister, letteralmente voi predicatori pigri, sarebbe stato vostro compito seguire questi cosiddetti nuovi convertiti e guidare spiritualmente quelle persone, non l'avete fatto. E poi il fratello Branham disse: chi aveva Paolo, a chi poteva affidare le persone che erano diventate credenti grazie al suo ministero? C'erano grandi predicatori, qualcuno qui, qualcuno là. E poi il fratello Branham dice: Paolo non solo ha guidato le persone a prendere una decisione per Cristo, ma le ha condotte a un'esperienza con Dio, direttamente a Cristo. Non solo una decisione, ma un'esperienza con Cristo, sì, fino alla piena esperienza di salvezza che anche i credenti vivono. Si potrebbe continuare a leggere qui ancora due o tre frasi. I cristiani delle più disparate comunità pentecostali dovrebbero rivedere in larga misura la loro valutazione della Chiesa Cattolica, in particolare il fondamento biblico della Chiesa e il suo orientamento teologico verso Cristo sarebbero indiscutibili. E proprio questo è del tutto contestabile. Nella Chiesa papale non c'è alcun fondamento biblico né alcun orientamento verso Cristo. Semmai ci si basa su certi dogmi, su passi biblici che sono stati interpretati in modo errato, e Maria viene messa in primo piano. L'altro ieri ho partecipato a un funerale cattolico, l'ho visto e vissuto di nuovo, e tutta quella tristezza mi ha colto nel profondo. Lì si invoca Cristo dopo che la persona è morta, affinché abbia pietà di quella persona attraverso la sua morte, la sua ascensione e perfino il suo ritorno. Ma è troppo tardi, è tutto troppo tardi. Il Vangelo deve essere predicato alle persone finché sono in vita. Una volta che sono morti è ormai troppo tardi. C'è stato solo uno che ha predicato ai morti ed era il nostro Signore, in particolare a coloro che erano disubbidienti ai tempi di Noè. Passiamo subito ad alcuni passi biblici. Anche il quotidiano Südwestschau scrive: sempre più persone cercano nelle chiese libere una religione che si possa vivere con i sensi. È semplicemente evidente che le persone sono in ricerca di qualcosa, e spero che con l'aiuto di Dio riusciamo a trovare il modo di diffondere l'offerta della grazia divina, il Vangelo, il pieno Vangelo, tutta la verità. È già stato accennato anche al fatto che tutto era in fase di cambiamento. I 70 anni o più, l'enimismo, lo salinismo e tutti gli altri tosni e chiunque altro fino a Marx ed Engels e così via, ma persone del genere vanno e vengono. Si è potuto osservare come una gru non bastasse a sollevare quella grande figura dal piedistallo. Allora è arrivata una seconda gru per sollevare queste grandi figure dal piedistallo e la loro gloria è svanita per sempre. Capite perché il fratello Branham alla fine del 1932, all'inizio del 1933 disse: i due primi ismi, il fascismo e il nazionalsocialismo, finiranno nel comunismo. Ma proprio alla fine dice: alla fine dei tempi tutto sfocerà nel cattolicesimo. Le ultime 72 ore della causa di Gorbaciov nell'Unione Sovietica sono servite a dare al comunismo il colpo di grazia per sempre. Queste 72 ore di destituzione fino al suo ritorno sono bastate per infliggere al comunismo una pugnalata mortale per sempre. rimarrà solo la Cina, e la Cina non è una potenza mondiale. La Cina è un grande paese con miliardi di persone, ma dal punto di vista della politica mondiale in senso profetico non ha alcuna importanza fino alla fine, quando verrà spianato il cammino ai re dell'Oriente affinché possano marciare verso Gerusalemme. Ma fino a quel tempo la Cina non avrà alcuna importanza. Tutta l'Europa orientale è in fase di trasformazione, ci rendiamo conto che nessuno può più essere trattenuto, tutto si scioglie, tutto si libera. E speriamo che questa stessa situazione si rifletta anche in ambito spirituale, affinché le persone si liberano dal gioco e dall'oppressione e siano condotte alla libertà dei figli di Dio. Oggi abbiamo parlato con i nostri due amati fratelli di Breslavia e Dio sembra davvero aprire delle porte, specialmente nella Chiesa romana, nei seminari di vari paesi, e vi prometto che andrò ovunque si apra una porta. E Dio mi ha aiutato finora a dire la cosa giusta al momento giusto, e così sarà anche in futuro. Non andiamo per conto nostro, andiamo per annunciare ora, alla fine dei tempi, la parola di Dio, ma con ogni saggezza e grazia. Non andiamo per condannare, andiamo per aiutare. Possa Dio, come previsto, aprire le porte in Polonia, in Austria e perfino fino a Roma. Sono sempre in mezzo alla partita, quando si aprono le porte, si aprono nuove vie per rendere testimonianza di ciò che Dio ha donato per grazia. Credo che abbiamo un background storico ecclesiastico della Chiesa sufficiente e che oggi possiamo parlare con tutti, grandi e piccoli. Nessuno può metterci in un sacco e magari poi picchiarci sopra, ma abbiamo davvero, dal punto di vista storico e biblico, le fondamenta e la visione d'insieme per poter dire una parola molto forte per grazia nel nome del Signore. E per completare questo pensiero, questo svolgimento politico e il crollo di questi ismi, fascismo, nazionalismo, comunismo, tutto ciò deve avvenire affinché il quarto e l'ultimo impero mondiale che Daniele ha visto risorga secondo la parola profetica. Il potere era e poi non era più, e riemerse dall'abisso. Non c'è da stupirsi che Satana stesso abbia dato a questo potere la forza, così è scritto in Apocalisse 13. Leggiamo alcuni passi della Bibbia. Il punto centrale della predicazione in questo posto è il Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. E lo diciamo anche alla presenza del nostro amato fratello Goldina. Crediamo che Yahvé dell'Antico Testamento sia Yahshua del Nuovo Testamento. Yahshua significa né più né meno che Yahvé Salvatore. E nell'Antico Testamento il nome dell'alleanza di Dio, il Signore, era Yahvé, l'Eterno, colui che esiste in se stesso. Non aveva bisogno di nessuno, per poter esistere. Egli esiste in se stesso. Ed è proprio ciò che dice il nome, colui che eternamente. Il io sono, Mosè chiese, chi mi ha mandato? Devo rispondere quando mi viene chiesto, dimmi il tuo nome, così potrò dire chi è colui che mi ha mandato. E il Signore disse, di loro che ti ha mandato colui che è, e così rimarrà fino alla fine. Il io sono dell'Antico e del Nuovo Testamento deve essere lo stesso. Egli è il primo, egli è l'ultimo, l'Alfa e l'Omega. Da lui proviene ogni cosa, in lui tutto converge. E così siamo grati a Dio perché dalla sua autorivelazione non facciamo una seconda persona e dell'effusione dello Spirito Santo non formiamo una terza persona, ma riconosciamo la rivelazione personale di Dio e sappiamo che Dio ha dato un nuovo inizio nel Figlio per generare tanti figli e figli di Dio attraverso lo Spirito e chiamarli a una speranza vivente mediante la nuova nascita dal seme della parola. Vorrei leggere in questa breve riflessione un brano tratto dal profeta Daniele, capitolo 7, Daniele 7, versetti 23 e 27. Qui è scritto Daniele 7, 23 e 27. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Sappiamo che i primi tre imperi mondiali sono scomparsi e che poi a partire dall'anno 30 o 31 avanti Cristo ebbe l'inizio l'impero romano. A volte era forte, a volte debole, a volte grande, a volte piccolo, ma è rimasto in piedi fino ai nostri giorni. E ora sta tornando ad avere importanza mondiale. E come dice qui la Sacra Scrittura, divorerà tutta la terra. Il comunismo lo voleva. Il nazionalsocialismo lo voleva. Mi risuona ancora oggi nelle orecchie. Sapete, anch'io ho dovuto indossare l'uniforme a 12 anni. Ancora oggi mi risuona nelle orecchie ciò che cantavamo a squarciacola. Purtroppo anch'io, perché oggi la Germania ci appartiene e domani ci appartiene tutto il mondo. L'abbiamo cantato tutti a squarciagola. Molti volevano dominare il mondo. L'impero britannico voleva dominare il mondo. Tutti volevano dominare il mondo. E guarda un po' quando è arrivato il momento di firmare i trattati per le repubbliche costituenti dell'Unione Sovietica. La vecchia e intransigente guardia non ha voluto saperne. Non volevano la disgregazione del loro impero, volevano mantenere l'impero con le 15 repubbliche ed ecco i tempi non sono più quelli, ma tutto sta crollando affinché avvenga un riorientamento verso l'Occidente e a questo riorientamento verso l'Occidente è legato un ritorno a Roma. Ho visto il funerale delle tre persone che sono morte in quelle 72 ore e sono state accompagnate e sepolte con tutto lo sfarzo della Chiesa ortodossa. Quello avrebbe potuto essere esattamente un funerale cattolico romano, proprio come lo è stato quello ortodosso russo. Dopo tutti questi anni, il potere spirituale si afferma insieme al potere politico e lo vediamo chiaramente anche lì. I popazzi che arrivano tutti vestiti molto bene con il turbante e così via, la lunga barba che ci sta davvero bene alla gente, ma non tutti quelli che portano la barba lunga sono per forza profeti, anche se i profeti portavano la barba. Va bene, all'epoca non c'erano i rasoi come quelli che abbiamo oggi, ma che ognuno faccia come meglio crede. Volevo solo sottolineare che tutto è in fase di cambiamento. Ciò che sta accadendo ora davanti ai nostri occhi è l'adempimento delle sacre scritture. È la fine dei tempi. Non regneranno molti sistemi, ma regnerà ne regnerà uno solo, ovvero quello di cui parla la Sacra Scrittura, cioè l'impero romano che sta riemergendo come scritto, divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Ma la gente non se ne rende conto, anche ora quando il rappresentante di Roma, o meglio della Chiesa romana, ha fatto la visita in Ungheria, ha già accennato a dove si recherà nel prossimo futuro. Non nella Serbia greco-ortodossa né nella Croazia, ma nella Croazia romana cattolica, sì, è proprio così. Durante la Seconda Guerra Mondiale non è morto nemmeno un croato, ma 800.000 serbi sono stati assassinati dai terroristi Ustascia. Quanto erano? 800.000, sì, quanti erano? Qui è seduto il nostro fratello dalla Jugoslavia. Suo padre mi ha raccontato proprio qualche mese fa sull'autobus cosa è successo allora. Che cosa? E chi marciava in prima fila davanti al Wehrmacht tedesca? Il vescovo con la croce, seguito da tutto quell'incenso e da persone vestite di bianco, e solo dopo arrivava l'imponente esercito, e così è iniziato tutto. E ciò che allora non era raggiungibile con la forza militare, ora è realizzabile senza che venga sparato un colpo, grazie al potere politico. Cos'altro ho letto qui? Che questo brav'uomo ha in programma di un viaggio a Gerusalemme. Ma vi dirò cosa ha detto in un altro passaggio: si recherà a Gerusalemme solo quando il suo viaggio sarà coronato da un successo visibile agli occhi di tutto il mondo. Allora ho pensato tra me e me, sì, anche lui deve aspettare il momento giusto. E voi sapete bene che l'alleanza, ovvero il riconoscimento politico e gli scambi diplomatici con il Vaticano e lo Stato di Israele non è ancora stata conclusa. E purtroppo, fratello Gordon, c'è ancora cecità sul popolo. Scambiano l'anticristo per Cristo e pensano che sarà lui il loro salvatore. Quello è stato l'assassino e lo sarà fino alla fine. Ma comunque sia, tutte le cose seguono il loro corso, prendono la loro direzione. Siamo grati di avere questa sacra parola. Siamo ancora grati che Dio abbia avuto un profeta nella nostra generazione che ha ricevuto l'illuminazione celeste, che questa parola profetica che non poteva essere compresa e che solo ora negli ultimi tempi è diventata comprensibile, ci sia stata rivelata per grazia. In Daniele 7, versetti 17 e 18 è scritto, Daniele 7, versetti 17 e 18, questi quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Sì, sempre, eternamente. Chi legge questa espressione noterà che nel testo greco compare la parola eone, che in realtà significa periodo di tempo. Un eone può durare mille anni, ma l'eternità non ha né inizio né fine. I traduttori hanno avuto difficoltà, in particolare con la parola eterno e con la parola eternità. In moltissimi punti hanno utilizzato il termine eterno ed eternità laddove si trattava semplicemente di un arco di tempo o di una cosa limitata nel tempo, come il regno millenario, per esempio. È scritto: e saranno tormentati da eternità in eternità. Questo non è affatto possibile. Possono essere tormentati solo da eone a eone. E come già detto, la parola eterno avrebbe dovuto essere tradotta come eterno solo 17 volte nel Nuovo Testamento. Il resto avrebbe dovuto essere everlasting, come in inglese, si sarebbe dovuto trovare altre parole, ma lo capiamo chiaramente, per sempre, eternamente, quindi fino alla fine dell'eone. Qui ad esempio il regno millenario e dopo di esso infatti torna di nuovo l'eternità. Il tempo si colloca solo nel mezzo. L'eternità non ha avuto inizio, il tempo è iniziato, il tempo finisce. L'eternità è sempre esistita e sempre esisterà. Vorrei leggere l'ultimo versetto di Daniele 7, qui è scritto in Daniele 7, l'ultimo versetto. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno date ai popoli dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Una parola meravigliosa. Daniele era il profeta dell'Antico Testamento che vide la fine dei tempi in visione. Era il profeta a cui si presentò un angelo che gli parlò e glielo descrive dalla testa ai piedi e riferisce ciò che gli è stato rivelato. Lo si può leggere nel capitolo 8, in Daniele 8, versetto 16. È scritto Daniele 8, versetto 16. E udì la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai che gridò e disse: Gabriele, spiegaci la visione. Qui viene detto chiaramente che fu l'angelo Gabriele a presentarsi a Daniele. Egli venne da Maria, venne da Zaccaria e mi chiedo chi fosse colui che venne dal fratello Branham, chi venne da Giovanni sull'isola di Patmo. Leggo da Daniele 9, versetto 21. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele che avevo visto prima nella visione mandato con rapido volo si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Abbiamo già letto questi passaggi di tanto in tanto. Vorrei continuare a leggere dal libro del profeta Daniele, capitolo 12, l'ultima parte del versetto 7 e poi i versetti dall'8 al 10. Daniele 12, seconda parte del versetto 7. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Daniele aveva chiesto in precedenza quando sarà la fine di queste cose straordinarie. L'angelo che stava sopra le acque del fiume, egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo. E poi arriva la frase chiave: e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata. Chi ha organizzato le crociate, chi ha benedetto coloro che partirono e giunsero fino a Gerusalemme. Leggo il versetto 8. Io udì, ma non compresi, e dissi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Chiediamoci anche come finirà, come andrà a finire con la Chiesa, come andrà a finire con Israele. Come andrà a finire? Quale sarà l'esito di queste cose? Quale sarà l'esito di tutto questo? Versetto 9. Egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste, sigillate fino al tempo della fine. E il versetto successivo ci mostra a chi saranno rivelate negli ultimi tempi. Leggo il versetto 10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. E chi sono questi saggi ai quali il Signore ha aperto la comprensione delle Scritture? come scritto alla fine di Apocalisse 13, chi ha intelligenza calcoli il numero. Molti hanno una mente molto acuta dal punto di vista terreno, ma le cose divine e spirituali non si interpretano con una mente acuta e filosofica, bensì come è accaduto a Daniele ed altri che hanno ricevuto una grazia speciale da Dio, possedevano una saggezza dall'alto, come tutti gli studiosi, gli indovini, gli interpreti dei segni e tutte quelle persone non avevano. E così anche alla fine dei tempi Dio ha avuto un ministero profetico, ha mandato un ministero profetico per rivelare la parola profetica, per chiarirla e per portarla dove deve essere. Ogni cosa ha il suo posto, ma deve essere collocata in quel posto. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati. E questi sono coloro ai quali Dio può rivelarsi, coloro che si sono umiliati sotto la potente mano di Dio, che accettano la sua opera nei nostri giorni, che non si limitano a parlare di ciò che Dio ha fatto in passato, ma credono in ciò che Dio sta facendo nel presente. Credono in ciò che ha promesso per questo tempo. L'ho riascoltato su cassetta in lingua francese nei Vangeli. Durante i miei viaggi mi piace tanto ascoltare ogni tanto il Nuovo Testamento in questo modo. E come ha pronunciato allora il Signore il giudizio su coloro che non avevano riconosciuto il tempo della visita della sua grazia divina. Egli voleva radunarli, ma essi non hanno ascoltato. Egli voleva parlare con loro, ma essi non gli prestarono attenzione. Quando Dio agisce sulla terra, sia attraverso Mosè, sia attraverso Abramo, Elia, Enoch, o uno qualsiasi dei suoi servitori, allora è tempo che noi prestiamo ascolto. In generale, viviamo in un'epoca di totale confusione. Una tale confusione, se penso all'articolo, ci sono delegazioni delle chiese pentecostali e della chiesa romana. In passato, sì, anche solo 20 anni fa, sarebbe stato impensabile. 30, 40, 50 anni fa, assolutamente impensabile. Cosa è successo in questo lasso di tempo? Paolo, in quanto apostolo e profeta del Nuovo Testamento, guarda gli ultimi tempi e vede la grande apostasia, e vede che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, potrà apparire solo dopo che la grande apostasia si sia verificata. Cosa può allontanarsi? Cosa può cadere? Solo ciò che un tempo era attaccato a qualcosa. Se una mela non fosse sull'albero, non potrebbe cadere, non potrebbe staccarsi. E quali mele cadono? Quelle marce, dice il fratello Rus. C'è il verme dentro. A che servono le mele più belle e gli alberi più belli se ci sono i vermi dentro? E in molti c'è il verme, Dio ce ne scusi. E qui pensiamo a Giovanni 15, io sono la vite e voi siete tralci, ogni tralcio che è in me porta frutto, lo poto affinché porti più frutto, e ogni tralcio che non porta frutto lo taglio via, esso appassisce e viene gettato nel fuoco. Non neghiamo che molte persone abbiano sperimentato Dio, che abbiano vissuto una conversione fino al battesimo nello Spirito. Questo non lo neghiamo. Ma per arrivare al punto, per citare la parola del Signore con il paragone tratto da Genesi 6, come fu ai giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'Uomo. L'ho già detto diverse volte e lo ripeto oggi. Non serve a nulla parlare solo in termini generici dei giorni di Noè, per poi dire si sono sposati e si sono fatti sposare. Lo hanno fatto fin dai tempi di Adamo. È un precetto divino. Il matrimonio è stato istituito da Dio. Dio non ha mai detto nulla contro il matrimonio, al massimo contro il non sposarsi. Mi avete capito? Sì, certo, va bene. Qual era il problema in quel caso? La domanda è chi ha sposato chi? E poi leggete attentamente Genesi 6 e vedrete cosa c'è scritto. Genesi capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero tra tutte. Ognuno di noi sa che fino a quel momento c'erano due linee. Due stirpi. Da una parte c'era Set che rappresentava i figli di Dio, dall'altra parte c'era la discendenza di Caino che rappresentava la stirpe umana. Ecco cosa accadde. E prendete tutti atto e applicatelo alla situazione odierna. I figli di Dio si mescolarono con la discendenza di Caino. E dalla stirpe pura doveva nascere Cristo secondo la carne, e per questo non doveva avvenire alcuna mescolanza, eppure avvenne. Sapete qual fu la risposta di Dio? Ve lo leggo, versetto 3. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Quindi questa stirpe dei figli di Dio possedeva addirittura lo spirito di Dio, e Dio disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. E Dio stabilì la fine di ogni carne. Figli di Dio o non figli di Dio, figli degli uomini o non figli degli uomini, Dio li ha abbandonati tutti. E io vi chiedo, cosa è più difficile da accettare per Dio? Un figlio di Dio che segue le proprie vie, che non si lascia punire dallo Spirito di Dio, o i figli degli uomini che non hanno mai avuto un rapporto con Lui, che non gli sono mai appartenuti? Dio ha dovuto porre fine a tutto ciò perché queste due linee si sono incrociate. Come già detto, il Messia avrebbe dovuto provenire in senso puramente terreno e esteriore dalla linea pura. Cosa sta accadendo ora? La grande mescolanza dei figli di Dio con i figli di questo mondo e perfino con gli increduli. Una mescolanza totale, un incrocio come allora. E allora si può dire 100 volte: ho lo spirito di Dio, ho vissuto questo e quello. Ti lasci allora correggere dallo spirito di Dio? Ti lasci correggere in base alla parola di Dio? Oggi Paolo scriverebbe come nella seconda lettera ai Corinti. Che cosa in comune il non credente con il credente? In che modo Cristo è in accordo con Belial? Mi chiedo in che modo la Chiesa Pentecostale concorda con la Chiesa Cattolica Romana. Non è forse una buona domanda? In che modo sono in accordo? In Amos 3 è scritto: come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Che cosa succede ora? Un grande incrocio, una mescolanza come non si è mai vista sulla terra. E viene detto: qui c'è Cristo, là c'è Cristo. E cosa fanno quei figli di Dio che insistono tanto e che dicono di avere lo Spirito Santo? Ridono del profeta e dicono: non ne abbiamo affatto bisogno, ce la caviamo da sole. Non ce ne serve, abbiamo Cristo, abbiamo la Bibbia e questo basta. e se avessero Cristo e la Bibbia avrebbero la promessa che Dio alla fine dei tempi invierebbe ancora una visita misericordiosa e chi egli sceglierà lo sceglierà e basta. Ma vedete, le persone, anche quelle che hanno ricevuto lo Spirito, non si lasciano più correggere dallo Spirito di Dio. Come deve essersi sentito il Signore Dio, perdonate questa espressione, quando vide che quella linea diabolica e quella divina si incrociarono, si mescolarono. E lo ripeto ancora una volta, il matrimonio è stato istituito da Dio. Così scorre la vita normale, ci sono sempre delle eccezioni, ma così era stato concepito da Dio. Non è bene che l'uomo sia solo, gli creerò un aiuto adatto. Questo è giusto e corretto, ma la mescolanza, l'incrocio, questo Dio non lo voleva. Dio voleva un popolo chiamato a sé, un popolo separato, che gli appartenesse come proprietà. Lo stesso Dio vuole in questi giorni. Non vuole mescolanze né prodotti di incrocio, vuole una sposa della parola, nata di nuovo attraverso lo Spirito Santo da una speranza vivente. Egli vuole figli e figlie di Dio che si lasciano correggere dallo Spirito di Dio, che non camminano nell'orgoglio e non si vantino delle cose che sono avvenute. Se sono avvenute, le ha fatte comunque il Signore. Non importa, per esempio, se oggi un mulla, un maya, come si chiamano, si possono chiamare centinaia di evangelisti, pregano per i malati. E chi è colui che guarisce quando avvengono i miracoli? Il Signore, nessun uomo. L'uomo è il più grande evangelista. E scusate, ma lo disse il fratello Branham, quello che disse: ho la potenza di Dio nel braccio destro. L'ho visto anch'io in TV e lui ha poi posato la mano destra sullo schermo e la gente in tutte le case avrebbero dovuto fare lo stesso e disse: ora siamo uniti alla potenza di Dio che è nel mio braccio destro. Nel braccio destro c'è la stessa potenza che c'è in quello sinistro. La forza di Dio nel nome di Gesù Cristo di Nazareth si manifesta dove c'è la fede. Ma poi ci saranno alcuni che pensavano di averlo fatto davvero e diranno: non abbiamo forse agito nel tuo nome? Il Signore dirà: allontanatevi da me, voi che commettete il male. Vorremmo, e lo dico con un cuore sincero, che chi si ripetesse quanto accaduto negli Atti degli Apostoli, nella dottrina, nella vita, nella manifestazione della potenza, così come era all'inizio della Chiesa, così avvenga ora anche alla fine. Siamo convinti che accadrà. Ciò che Dio non vuole è il miscuglio che sta avvenendo ora. E che altro dovremmo dire al riguardo? Quando lo si vede non si può tacere. E ci si potrebbe chiedere: predicatore, non sarebbe stato meglio se avessi tenuto una splendida evangelizzazione? Sì, anche il Papa si appresta a evangelizzare. L'annunzio del Vangelo di Gesù Cristo comprende l'intero disegno del nostro Dio, il suo piano. Ne fanno parte la parola profetica, la parola apostolica, l'Antico e il Nuovo Testamento, tutto ne fa parte. E chi vuole partecipare all'opera di Dio in questi ultimi giorni deve credere alle promesse per questo tempo. Vorrei concludere con una riflessione. Come già menzionato il fratello Goldina, il popolo di Israele non sta tornando solo a centinaia o a migliaia, ma a centinaia di migliaia. E perché sta accadendo questo? Perché Dio ha detto per bocca dei profeti: alla fine dei giorni vi riporterò a casa. Ordinerò al nord di consegnarli e all'occidente di non trattenerli. Tutto è scritto, l'adempimento delle scritture avviene sotto i nostri occhi. E se il nostro Signore stesso ha detto che il fico è il simbolo di Israele, come è scritto nel profeta Osea: quando il fico e tutti gli altri alberi germogliano, Allora il popolo di Israele deve germogliare, mettere germogli, deve fiorire. Anche tutti gli altri popoli devono germogliare, devono rivendicare i propri diritti in un modo o nell'altro. Tutto ciò avviene ai nostri giorni come adempimento delle sacre scritture. Possa Dio farci comprendere sia la serietà che il privilegio di vivere in questo tempo, la serietà di prestare attenzione alla parola promessa e al suo adempimento e il privilegio di rendere grazia per la grazia che ci è stata concessa di riconoscere il nostro tempo e di accogliere con gratitudine la visita della grazia divina in questa generazione. In questo luogo non parliamo, passiamo oltre a Dio, ma lasciamo che Dio stesso si esprima attraverso la sua parola. E siamo anche felici e grati di non essere obbligati da nessuna chiesa o organizzazione a difendere i loro insegnamenti e le loro tradizioni. Siamo grati a Dio anche per il fatto che in questo luogo possiamo davvero proclamare l'intero piano di Dio così come è stato scritto e spero che tutti credano con tutto il cuore. Dio attraverso la sua parola viva, attraverso la sua parola appena rivelata in questi giorni, ha parlato a tutti noi in modo potente. Non resta che dire, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, perché sapete bene che a chi non ha ascoltato è stato forato l'orecchio ed è rimasto per sempre asservito alla schiavitù. Dio ha lanciato un potente appello, ha confermato la sua parola e lo vediamo con i nostri occhi. Che ci siano donati cuori riconoscenti. Oggi renderemo grazie a Dio tutti insieme, non solo in due o in tre, in una preghiera insieme. Insieme alzeremo tutti la nostra voce e diremo grazie al nostro Signore per la sua visita misericordiosa in questi giorni e per la sua parola magnificamente rivelata. È diventata la luce dei nostri piedi. Vedete il parallelo tra i giorni di Noè e i nostri giorni. Vedete il paragone fatto dal nostro Signore. È lì che c'è il mistero. Beato chi riesce a vederlo, costui potrà rendere grazie a Dio. E costui non cadrà nella confusione, ma sarà separato, purificato e raffinato, come abbiamo letto nel profeta Daniele. Possa Dio concederci la grazia di far parte di quel gregge ora che siamo alla fine dei tempi. Amen. Alziamoci e rendiamo grazie insieme al Signore. Il fratello Rus pregherà e noi tutti ci uniremo a lui nel ringraziamento. Padre Celeste, ti rendiamo grazie di cuore per le promesse della tua parola. Vediamo che tutto si sta adempiendo, Signore. Non è solo scritto, Signore. Le tue parole non sono parole vuote, ma sono vere e certe, Signore. Hai parlato fin dall'inizio, hai rivelato all'inizio ciò che sarà alla fine, Signore. Ti ringraziamo, ti rendiamo grazie, Dio, per averci aperto gli occhi e per averci permesso di vedere il tempo in cui viviamo, che tutto deve adempiersi, oh Signore, e che tutto si adempie, oh Signore, con la Chiesa delle Nazioni e con il tuo popolo di Israele, oh Signore. Signore, lo vediamo, tutto deve avvenire così, Signore, ma desideriamo volgere lo sguardo a te, Signore, rimanere in comunione con te, oh Signore. E lodare il tuo nome, Signore, non glorificare un uomo, ma a te sia resa la gloria. Ti adoriamo e ti rendiamo grazie di tutto cuore, dal profondo del cuore. Ti rendiamo grazie per tutti coloro che hai chiamato, per tutti coloro che hai accolto, per tutti quelli che hanno accolto il tuo nome. Ti rendiamo grazie per il tuo popolo che hai in tutti i popoli, in tutte le lingue, in tutte le nazioni, Signore. Sia la gloria al tuo nome, tutta la gloria al tuo nome. Alleluia, amen.